Buonasera. Buonasera, bentornati e bentornati a scuola. Riprendiamo il passo sul nostro sentiero che attraversa il territorio della sapienza poetica e ellenistica. E noi ci stiamo muovendo da ottobre, come sapete, in quel vasto spazio di questo territorio che è stato chiamato di stampo evangelico. Come sapete, stiamo viaggiando in compagnia di Paolo di Tarso, che è l'autore di una delle opere più significative della cultura ellenistica. Quest'opera è un epistolario e sappiamo che l'epistolario di Paolo di Tarso, eccolo qui, quello dei millenni delle Inauri, nella sua versione originale, cioè nella lingua greca, non avesse lingua originale le lettere di Paolo di Tarso. E l'epistolario di Paolo di Tarso, che ha condizionato in modo determinante la storia del pensiero umano e la storia della letteratura moderna e contemporanea. In queste ultime settimane abbiamo studiato come Paolo di Tarso abbia partecipato con grande coinvolgimento mentre viaggia da un'ecclesia all'altra, e noi sappiamo finalmente che cosa sono le ecclesie, ha partecipato al significativo dibattito in corso in età ellenistica sul tema della condizione umana. C'è un tema che è sempre e oggi più che mai all'ordine del giorno. Un tema legato ad alcune domande fondamentali che quotidianamente continuiamo a porci. Come mai nel mondo domina il male? È possibile trovare una via di salvezza dal male? E il bene ha o non ha una sua forza propulsiva? E in che cosa consiste quel concetto che è stato denominato proprio nell'età ellenistica regno di Dio, regno della giustizia, da realizzare possibilmente su questa terra? Paolo di Tarso è una persona che nel corso del dibattito a cui partecipa con passione e con una sua linea di pensiero che matura via via, sente la necessità e il bisogno intellettuale di raccogliere le sue posizioni per iscritto a proposito di queste domande e di farle circolare. Paolo ha capito che la scrittura fa esistere le cose ed è convinto che quando scriviamo usciamo dall'abisso della bestialità. Se guardate intorno vedete che l'abisso della bestialità è sempre presente, e quindi la scrittura dovrebbe fare da argine. Ora, questa frase gli sembrava all'improvviso di essersi quasi strappato dall'abisso di bestialità in cui era sprofondato e di rientrare nel mondo dello spirito compiendo questo atto sacro, scrivere. Ebbene, questa frase l'abbiamo letta e certamente lo ricordate la scorsa settimana nel romanzo di cui abbiamo letto due pagine, nel romanzo di Michel Tournier intitolato Venerdì o il bimbo del Pacifico. Paolo di Tarso è una persona che sente la necessità culturale e il bisogno intellettuale di raccogliere le sue posizioni per iscritto e di farle circolare. E oggi la persona di Paolo di Tarso si identifica con i testi delle sue lettere. Paolo di Tarso è un genere letterario, anche se noi lo facciamo vivere come personaggio, no? A questo proposito dobbiamo dire che le lettere di Paolo di Tarso sono da considerarsi anche un importante saggio, parlavamo prima di sapienza poetica, e naturalmente la sapienza poetica, dicevamo, perché si usa la parola poesia? Ma perché nella parola poesia c'è la radice del concetto della creatività. Cioè, quando vogliamo creare qualche cosa, andiamo a cercare le parole adatte, cioè le parole che siano più efficaci, no? Questo è il significato che ha la poesia, no? Cercare delle parole più efficaci possibile per descrivere dei concetti, dei sentimenti, delle sensazioni, per descrivere, denunciare una situazione, per fare delle proposte. E quindi questa parola comprende un po' tutto, anche la saggistica in Paolo. L'epistolario di Paolo di Tarso è da considerarsi un saggio perché è la più interessante testimonianza del significativo dibattito culturale che si è svolto nelle ecclesie sul tema della condizione umana. E Paolo cerca le parole più significative, più efficaci, per riportare i termini di questo dibattito. Questa testimonianza oggi, guardate, è molto preziosa, uno dei motivi per cui è necessario studiare nella scuola pubblica i testi di Paolo di Tarso, uno dei motivi per cui le studiose e gli studiosi di filologia e di antropologia culturale studiano le lettere di Paolo di Tarso. Queste lettere sono state una testimonianza esemplare anche subito dopo la morte di Paolo e sono state una guida, una bussola per la generazione di cristiani successiva a Paolo. Anche se poi via via nei decenni il cristianesimo è diventato qualcosa di diverso dalle lettere di Paolo di Tarso, no? Difatti tutte le studiose, tutti gli studiosi oggi dicono che c'è un Gesù di Paolo e c'è un Gesù della Chiesa. Ma perché questo? Ma è perché evidentemente la Chiesa ha avuto una propulsione che è durata nei secoli e quindi è chiaro che no? C'è sempre un'evoluzione. E per questo bisogna studiare per incrementare la fede, la ricerca, la curiosità, ognuno scelga quello che vuole fare, no? nella vita. La scuola deve mettere in condizione tutti di studiare perché poi ognuno possa scegliere qual è la sua, però lo studio, la sua collocazione, però lo studio è fondamentale per la fede, per la ricerca, per la curiosità. No. Noi sappiamo già, perché abbiamo già studiato questo tema, che i testi delle lettere di Paolo, 30 anni dopo la sua morte, nelle mani dei cosiddetti padri apostolici, a cominciare da Clemente Romano, cioè da quella che si chiama la scuola di sapienza poetica e ellenistica di stampo evangelico, detta scuola clementina, che fiorisce a Roma, e Clemente Romano è un personaggio che noi conosciamo bene, no? E poi di Ignazio di Antiochia e Policarpo di Smirne, i cosiddetti padri apostolici, Clemente, Ignazio e Policarpo. Ebbene, i testi delle lettere di Paolo assumono nuovi connotati molto efficaci e fondamentali per lo sviluppo del pensiero e della dottrina del cristianesimo, per cui la parola ecclesia diventa una realtà altra e fortemente propulsiva rispetto a quella utilizzata da Paolo. Nella storia del cristianesimo, quando emerge la parola ecclesia, la parola chiesa, la parola ecclesia emerge come se fosse una parola nuova nel momento in cui si vuole dare un ruolo alla comunità degli apostoli a Gerusalemme. ed è già questa una parola antica, no? Che raccoglie in sé tutta una tradizione culturale, no? E noi questa tradizione culturale l'abbiamo studiata. Quindi è una parola potente, no? Quindi quando negli Atti degli Apostoli la scuola clementina costruisce in modo oleografico la chiesa di Gerusalemme, utilizza un concetto potentissimo, con grande lungimiranza. La ecclesia di Gerusalemme, quella descritta dagli Atti degli Apostoli, è un'immagine mitica, è un midrash, cioè è un concetto letterario, perché in realtà di questa comunità non c'è alcuna testimonianza storica precisa che affermi che sia esistita davvero. Anzi, è difficile che sia esistita così. Lo scrittore degli Atti degli Apostoli, e sappiamo che l'ultimo redattore di quest'opera viene dalla scuola ellenistica di Papa Clemente Romano, e sappiamo che gli Atti degli Apostoli non è un'opera storica, ma è un catechismo, il primo catechismo cristiano. Quindi il redattore finale degli Atti degli Apostoli utilizza il termine ecclesia con intento apologetico, per definire in modo autorevole, cioè con la forza della tradizione, un'immagine significativa, quella degli apostoli riuniti in assemblea, ecclesia, nel cenacolo. E questa è un'immagine che la letteratura, l'arte in generale ha codificato in molti modi, no? È chiaro questo, in modo potentissimo, potentissimo. E voi capite che questo termine non potrebbe essere più appropriato di così, perché attraverso l'uso di questa parola chiave, ecclesia, il cristianesimo nascente si incammina sulla scia di tutta la straordinaria storia su cui abbiamo puntato l'attenzione in queste ultime settimane. Ora, sta di fatto che alla fine del primo secolo la parola ecclesia rimane in eredità quindi al cristianesimo e ci rimane con ben 3 secoli di storia alle spalle, cioè con la storia eccezionale dell'incontro della contiguità culturale tra l'ebraismo e l'ellenismo. E quindi l'eredità culturale che il cristianesimo riceve si accumula attraverso un'operazione intellettuale che dura lungamente nel tempo, un'operazione complessa e importantissima dal punto di vista dello studio, per capire chi siamo e come va il mondo. Dobbiamo prendere coscienza del fatto che il substrato, l'humus della letteratura europea e mondiale è costituito dai modelli che hanno preso forma nel corso di questa grande operazione culturale dalla quale è nato il pensiero, la cultura e la multiforme struttura del cristianesimo e di quella che chiamiamo la civiltà occidentale, non solo. Ora, dobbiamo tirare giù, così hanno detto i padri conciliari durante i lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II, tra gli esperti c'era anche il giovane Josef Ratzinger, che faceva il teologo consulente dei vescovi tedeschi. Dobbiamo tirare giù il cristianesimo dall'alto dei cieli e metterci seriamente a studiare i temi del fenomeno culturale che ha rappresentato. Questo dice il Concilio oggi. C'è chi lo fa questo, uno per esempio di questi è il cardinale Carlo Maria Martini, leggete i suoi libri, continua fare girare le pale del mulino in questo senso, giustamente. No? E così tanti altri studiosi, credenti, laici, non credenti affatto, ma che tutti studiano questi problemi importantissimi. E il terreno di coltura del cristianesimo è costituito, come stiamo studiando, dal vivacissimo dibattito che si sviluppa all'interno dell'Ecclesia. Per questo questo tema dovrebbe entrare nei programmi scolastici. E beh, noi ce lo facciamo entrare, siamo qui nella scuola pubblica, quindi si dimostra che ci può stare, no? E allora è fondamentale continuare a capire e a conoscere come si articola questa operazione culturale di quei vari segmenti. Per fare questo è ancora necessario ritornare sui nostri passi per continuare ad osservare che cosa succede in questi laboratori culturali, in queste assemblee dove la cultura ebraica e la cultura ellenistica si incontrano, queste assemblee che sono le ecclesie. Dobbiamo conoscere i prodotti della cultura ebraica, quindi, che parla il greco, perché è all'interno di questo movimento culturale della cultura ebraica che parla il greco che nascono le lettere di Paolo di Tarso. Prima di proseguire nello studio dei risultati raggiunti dalla cultura ebraica che parla il greco, dobbiamo fare, secondo le regole dello studio, un esercizio di ripasso per, come si suol dire, rinfrescare la nostra memoria e per prendere il passo. Dobbiamo prendere atto di come una parola chiave che abbiamo imparato a conoscere in queste ultime settimane sia passata da un testo all'altro, determinando una situazione nuova, cioè contribuendo a generare un paesaggio intellettuale rinnovato. E noi ci stiamo riferendo in questo momento alla parola ospite, che è parola fondamentale all'interno di questo viaggio nel viaggio che noi abbiamo fatto. Ora, prima di andare avanti, però, dobbiamo dire che questa parola ci fa ricordare che attraverso il testo di un romanzo noi siamo in attesa dell'arrivo di un ospite, no? Perché il romanzo in questione, come sapete, si intitola Le Braci, scritto da Sándor Márai nel 1942, e tutti voi ormai conoscete tanto la fisionomia di questo romanzo quanto le caratteristiche dell'autore. Noi, come già sappiamo, leggeremo il testo di questo romanzo fino all'arrivo di Conrad, che è il personaggio, l'ospite atteso al castello, dove lo aspetta il personaggio principale, quello che poi a un certo punto parlerà sempre, e parla già ora sempre, e il generale si chiama Henrik. Sándor Márai vuole mettere in evidenza, e questo noi lo dobbiamo ribadire perché è una chiave fondamentale per la lettura dei suoi bellissimi romanzi. Sándor Márai, ve lo ricordo, è uno dei più grandi scrittori del Novecento, e lo abbiamo riscoperto ultimamente per tutta quella serie di questioni che ci sono sempre, quelle grandi cesure che la storia spesso impone, no? Per cui certi personaggi rimangono in ombra per un certo periodo di tempo, ma poi per fortuna emergono. Márai sta in un catalogo insieme ai grandi scrittori del Novecento. Sándor Márai vuole mettere in evidenza che la condizione dell'attesa mette in moto la memoria. Se leggete i suoi romanzi vedete che ci sono sempre personaggi in attesa di incontri, di chiarimenti, di rese dei conti, e alla fine si rimane delusi perché non c'è mai una resa dei conti, perché il bello sta tutto nella memoria che prepara questa situazione. Poi a che cosa serve la resa dei conti? È già avvenuta quando una persona ha messo in moto tutto il meccanismo per cui rivive tutto. Alla fine, quando ha rivissuto tutto, ha vissuto due volte, e quindi c'è più bisogno di è lì il bello, no? 2, 3, 4, 10 volte ha rivissuto. Ecco, attenzione a questa chiave. Se leggete i romanzi di Sándor Márai e anche di altri scrittori, ma il Márai in particolare, noi siamo ospiti della nostra memoria, dicono spesso i personaggi di questo scrittore. E come facciamo ad ospitare la nostra memoria? Beh, scrivendo 4 righe al giorno di autobiografia, come consiglia di fare la scuola, per uscire, per tirarci fuori dall'abisso della bestialità. Ora, sappiamo che l'autore con grande abilità narrativa, prima che Conrad arrivi e i due protagonisti si incontrino dopo 41 anni di lontananza e diano inizio ad una lunga conversazione, a un duello che poi ha il carattere del monologo naturalmente, ci porta a conoscere la storia del loro incontro, le vicende del loro intenso sodalizio giovanile, le caratteristiche della loro amicizia e anche i lati del carattere e delle inclinazioni dei due protagonisti. Conrad, attenzione, e lo scopriremo questa sera, è un artista, è anche parente di Chopin da parte di madre, e così commemoriamo anche Chopin. Quindi non potrà mai essere un vero soldato, a detta del padre di Henrik. Questa è una considerazione molto particolare. Leggiamo dalle Brasi queste pagine. Ma Conrad possedeva un rifugio dove l'amico non poteva seguirlo, la musica. Era come se disponesse di un nascondiglio segreto dove la mano del mondo non poteva raggiungerlo. Henrik non aveva orecchio musicale, si accontentava della musica zigana e dei valzer viennesi. Nel collegio non si parlava di musica, tutti, sia i precettori che gli allievi, si limitavano piuttosto a tollerarla e la consideravano con indulgenza, come una specie di capriccio giovanile. Ciascuno ha un debole per qualcosa, c'è chi alleva cani, chi ha la passione dei cavalli, ascoltare musica è meglio che giocare a carte, pensavano, ed è meno pericoloso che correre dietro alle donne. Ma ogni tanto Conrad si chiedeva se la musica fosse una passione davvero innocua. Al collegio, naturalmente, quella rivolta, l'insurrezione della musica non era visibile. I piani di studio prevedevano anche la conoscenza delle nozioni fondamentali della musica, ma più che altro in senso generale. Alle sfilate la musica era quella delle trombe, con il tamburo maggiore che marciava in testa e ogni tanto sollevava in alto il suo bastone d'argento, mentre un piccolo pony seguiva i musicanti trainando la gran cassa. Era una musica sonora e ritmata che disciplinava il passo della truppa, tirava la gente nelle strade ed era un elemento indispensabile di qualsiasi parata. A suon di musica si camminava con un piatto più marziale e questo era tutto. La musica a volte era scherzosa, a volte pomposa e solenne. A parte questo, nessuno se ne curava. Ma Conrad impallidiva ogni volta che l'ascoltava. Qualsiasi tipo di musica, anche la più volgare, lo toccava intimamente, come un'aggressione fisica. Impallidiva, le sue labbra cominciavano a tremare. Gli trasmetteva emozioni alle quali gli altri restavano indifferenti. Probabilmente le melodie non si rivolgevano soltanto al suo intelletto. Quando ascoltava la musica, la disciplina che gli era stata inculcata, grazie alla quale si era conquistato un rango nel mondo e che aveva volontariamente accettato come il credente accetta la punizione e la penitenza, si allentava e la sua rigidezza innaturale e forzata si scioglieva, come quando alle parate, al termine di lunghe, fibranti evoluzioni, risuonava improvviso l'ordine riposo. Le sue labbra cominciavano a tremare, dimenticava il luogo in cui si trovava, i suoi occhi sorridevano, il suo sguardo si perdeva nel vuoto, non vedeva più nulla di ciò che lo circondava, nei superiori, nei compagni, nelle belle signore e il pubblico che affollava il teatro. Sentiva la musica con tutto il suo corpo e se ne abbeverava come un assetato. L'ascoltava come un prigioniero che tende l'orecchio al suono dei passi che si avvicinano e che gli portano forse la notizia della liberazione. Se qualcuno gli rivolgeva la parola in quei momenti non se ne accorgeva. La musica dissolveva ogni cosa intorno a lui, abolendo per un attimo le leggi di quel patto artificioso. In quei momenti Conrad non era più infondato. Una sera d'estate, mentre Conrad e la madre di Henrik stavano suonando un pezzo per pianoforte a quattro mani, accadde qualcosa. In attesa della cena, l'ufficiale della guardia e suo figlio, seduti in un angolo del salone, ascoltavano educatamente la musica con la condiscendenza compunta e la remissività di chi dice la vita è tutto un dovere, bisogna sopportare anche la musica, non ci si può mostrare annoiati davanti a una signora. La contessa suonava con trasporto, eseguivano la Fantaisie polonaise di Chopin. Nella stanza tutto sembrava vibrare. mentre aspettavano educati pazienti nelle loro poltrone in un angolo del salone, padre e figlio si resero conto che in quei due corpi della madre di Conrad stava avvenendo qualcosa di strano. Dalla musica sembrava sprigionarsi una forza esertiva, capace di sollevare i mobili, di gonfiare i pesanti tendaggi di seta alle finestre. Era come se tutte le cose vecchie e uscite, sepolte da tempo nei cuori umani, ricominciassero a vivere, come se nel cuore di ogni essere si annidasse un ritmo mortale che, a un certo punto della vita, potrebbe mettersi a pulsare con implacabile violenza. Gli ascoltatori pazienti compresero che la musica rappresentava un pericolo, ma quei due al pianoforte, la madre e Conrad, non si curavano più del pericolo. La fantasy polonese era solo un pretesto allo scatenarsi di forze che sommuovono e fanno esplodere tutto ciò che di solito viene accuratamente occultato dall'ordinamento umano. Sedevano rigidi davanti al pianoforte, col busto eretto appena inclinato all'indietro, come se la musica avesse lanciato nello spazio un mitico coppio alato, tirato da focosi destrieri invisibili, e come se fossero loro a tenere con mano ferma, in quella corsa impetuosa, le redini delle forze scatenate. Quindi si interruppero all'unisono, con un unico accordo. Un raggio di sole al tramonto penetrò dalla finestra e nel falso di luce volteggiò un pulviscolo dorato, come se al seguito dei cavalli alati che guidavano il magico coppio ormai lontano dalla musica, la polvere si alzasse lungo la via celeste che conduce verso la distruzione e il nulla. Chopin, disse la donna francese respirando a fatica, tuo padre era francese e sua madre polacca, disse Conrad, e guardò fuori dalla finestra con la testa piegata di lato. Era parente di mia madre, aggiunse rapidamente, come se quella parentela lo mettesse in imbarazzo. Tutti rimasero impressionati, perché nella sua voce risuonava la stessa tristezza che vibra in quella degli esuli quando parlano della patria e della casa lontana. L'ufficiale della guardia, leggermente piegato in avanti, osservò con attenzione l'amico del figlio come se lo vedesse per la prima volta. Quella sera, quando rimase solo col figlio nel fumoir, gli disse: Conrad non diventerà mai un vero soldato. Perché? Chiese spaventato il ragazzo. Ma sapeva che suo padre aveva ragione. L'ufficiale della guardia alzò le spalle, accese il sigaro, allungò le gambe verso il camino e contemplò il fumo che saliva dal sigaro. Con la calma e il tono di superiorità dell'esperto disse: perché è un uomo diverso. Fu solo parecchi anni dopo, quando il padre non era più in vita, che il generale arrivò a comprendere quella frase. Ripartiamo subito senza lasciarsi prendere dalla tentazione di dire molte cose che sono in queste due pagine, però non posso cedere, non posso non cedere alla tentazione, abbiate pazienza, io cedo sempre a queste tentazioni, anzi bisogna cedere a queste tentazioni. Io spero che voi abbiate notato su questo discorso sulla musica un'affinità che c'è tra Zandor Marai è uno scrittore di cui è un lettore molto attento ed accanito, un certo Leone Tolstoi, non so se l'avete sentito nominare, è un principiante russo. Ma ogni tanto Conrad si chiedeva se la musica fosse una passione davvero innocua. Questa frase voi la trovate, e Zandor Marai fa un commento esegetico di quella pagina in un racconto che tutti avete letto e che si intitola Sonata Kreutzer, dove c'è questo tema. Quindi andate a rileggere quelle pagine nelle quali Tolstoi fa questa petanalisi che fa Marai la riprende di lì e naturalmente è bravo a aggiungere considerazioni che fanno parte del suo carattere, del suo essere esule. Anche lui è esule e quindi... guardate sul punto 1 del repertorio. Prima di proseguire nello studio dei risultati raggiunti dalla cultura ebraica che parla il greco, dobbiamo fare, secondo le regole dello studio, abbiamo detto, un esercizio di ripasso per rinfrescare la nostra memoria, per prendere il passo. Dobbiamo prendere atto di come una parola chiave che abbiamo imparato a conoscere in queste ultime settimane sia passata da un testo all'altro un significativo intreccio filologico, determinando una situazione nuova, cioè contribuendo a generare un paesaggio intellettuale rinnovato. La parola ospite. Dove abbiamo osservato per la prima volta la parola ospite? Vi ricordate? Beh, l'abbiamo trovata nel testo del libro della Genesi, in uno dei capitoli, di quei famosi capitoli, il capitolo 18, che racconta la storia di Abramo, uno dei personaggi più importanti della storia della letteratura. Dio appare ad Abramo sotto forma di tre viandanti e Abramo si rivolge a Dio con il termine Gertoshav, che, come sapete, significa mio ospite. E a questo punto anche Abramo, soprattutto Abramo, la figura letteraria di Abramo, Abramo è una figura letteraria, diventa l'ospite di Dio. Ed è così che Abramo diventa il capostipite del popolo eletto, e sarà Paolo di Tarso nel suo epistolario a far diventare Abramo il capostipite dell'umanità intera. E questo non perché si è circonciso Abramo, ma perché ha ospitato Dio, credendo che fosse un semplice viandante, uno straniero, uno sconosciuto. Ora, l'ospite in tutte le tradizioni culturali dell'età attuale della storia è sacro e si presenta sotto le mentite spoglie di Dio. Abbiamo anche letto dalle Metamorfosi di Ovidio la significativa favola di Filemone e Bauci. Prima stavamo dicendo che le statue di Filemone e Bauci sono in Piazza della Signoria davanti all'entrata di Palazzo Vecchio, e andatele a vedere lì, dappertutto. L'ospite è sacro e gode della protezione di Dio. L'ospite è una persona che confida nell'assistenza di Dio e che si affida alla benevolenza di chi lo accoglie. Quando dal III secolo a.C. i saggi scrivani ebrei ad Alessandria realizzano la traduzione del testo del libro della Genesi in greco, traducono, come sappiamo, l'espressione biblica ebraica Gertoshav, l'ospite, con la parola metuentos. Cioè, abbiamo studiato che letteralmente metuentos significa la persona che pensa di essere sotto la protezione di Dio e ne è timorosa, e noi conosciamo anche l'etimologia del termine metuentos. Ora dobbiamo aggiungere un tassello, no, nello studio filologico di questa parola. Il termine greco metuentos è uno di quei termini che in età ellenistica entrano nella lingua latina, e in latino il termine metuentes, plurale, indica la persona timorata di Dio, che si affida alla protezione di Dio, quindi anche lì l'ospite. Questo fatto ci fa capire come il concetto dell'ospitalità emerga in tutti i vari settori culturali dell'ellenismo, quello ebraico, greco, latino, indo-ellenistico, delle 100 scuole cinesi. C'è questo concetto in tutte i grandi apparati letterari dell'ellenismo. E allora, continuiamo a dipanare il nostro intreccio filologico. Nel secondo secolo avanti Cristo, quando nelle eglesie, e noi conosciamo questo tema, bisogna dare un nome. A proposito, vi ho dato il foglio delle firme?
No,
allora ve lo do. Sì, ve l'ho dato? Sì, sta girando, vero? No, davanti alla parola nome mi è venuto questa idea. Cosa andiamo a fare? Se non facciamo delle inferenze. Funziona, vedete, l'alfabetizzazione, non sono rincoglionito del tutto. Funziona con me che sono vecchio, voi che siete giovani, avrete e trarrete dei vantaggi nella vostra vita, non è vero? Ora, continuiamo allora a dipanare il nostro intreccio filologico. Dicevamo che nel secondo secolo avanti Cristo, quando nelle ecclesie, noi conosciamo questo tema, bisogna dare un nome a quelle persone non ebree ma greche, egizie, siriache, romane, le quali si sono avvicinate con rispettosa curiosità ai testi dei libri dell'Antico Testamento tradotti in greco, tradotti nella lingua della Koinè, e di conseguenza queste persone cominciano ad entrare in relazione con la figura letteraria, perché non si mostra se non attraverso la scrittura, del Dio di Abramo, il Dio di Abramo si mostra solo attraverso la scrittura. Ebbene, gli intellettuali della diaspora ebraica che parlano il greco cominciano a chiamare queste persone con il termine metuentoi, cioè ospiti timorati di Dio. Questa categoria raggiunge così una dignità. Non sono propriamente figli di Abramo, ma sono ospiti di Abramo, come lo era stato Dio addirittura. Ecco da dove arriva il concetto della dignità. E voi sapete che nell'Ecclesia, a questo proposito, si sviluppa un vivace dibattito che dura circa un secolo e che fa emergere molteplici temi. E a proposito della parola dignità, in quale occasione pensate di aver agito con dignità? A volte si dice mi sono comportato con dignità. Scrivete quattro righe a proposito di autobiografia. Oggi sarebbe importante comportarsi con dignità, soprattutto quando si ha delle responsabilità, e ora tutti noi ne abbiamo e cerchiamo di averle noi, e ora, dopo aver dipanato, per rinfrescare la nostra memoria, questo interessante intreccio filologico, facciamo un passo avanti. Se negli anni 50 del primo secolo, come si comporta Paolo di Tarso quando si trova a dover utilizzare questa parola, la parola metuentos? Naturalmente la utilizza, perché ha una tradizione ed è una parola potente. Per rispondere a questa domanda dobbiamo farcene subito un'altra. Dobbiamo domandarci quale sia, a questo proposito, l'obiettivo che persegue Paolo di Tarso. Guardate sul punto 2 del repertorio. Quando la buona notizia della resurrezione di Gesù di Nazareth comincia a circolare sempre più frequentemente nel corso del vivace dibattito che si tiene nelle ecclesie sui temi esistenziali che le cittadine e i cittadini si pongono in età ellenistica, ebbene, nasce lo stesso problema che era sorto qualche secolo prima. Cioè, molte persone che frequentano le ecclesie accolgono la buona notizia della resurrezione di Gesù di Nazareth, e tra queste persone che si evangelizzano ci sono ebrei che pretendono di essere considerati superiori. Perché? Ma perché Gesù di Nazareth è un rabbi ebraico. E ci sono non ebrei, greci, egizi, siriaci, romani, che rivendicano pari dignità. Ebbene, quale obiettivo si pone Paolo di Tarso nei confronti di questo problema? Paolo di Tarso si propone di unificare i vari gruppi di persone che si evangelizzano e che nelle ecclesie cominciano a litigare tra loro per guadagnarsi una posizione di privilegio. Ora, Paolo di Tarso, e questo è l'obiettivo del suo epistolario, quando scrive cerca di disegnare un orizzonte comune per chi coltiva la fede in Gesù risorto. Paolo di Tarso si impegna nel costruire una dottrina, nel tracciare un perimetro all'interno del quale ebrei e non ebrei si sentano a pieno titolo tutti appartenenti alla stessa comunità. Questa non era, e guardate, non è mai stata un'operazione facile. Ora, Paolo di Tarso muore senza vedere la soluzione del problema, ma la sua scrittura, cioè l'uso delle parole chiave del glossario di stampo ellenistico che ha composto, è stato utile ed è stato fondamentale per cominciare a superare, perlomeno in parte, lo stato di grande frammentazione in cui il cristianesimo delle origini è subito venuto a trovarsi. Intanto i tre canali, quello ebionita, gnostico e familista, attraverso i quali avviene l'evangelizzazione, con tre icone diverse del Cristo della fede, no? Con molto diverse tra loro. Ma noi non dobbiamo meravigliarci, sappiamo che il cristianesimo delle origini si sviluppa all'interno del vivace dibattito che avviene in seno alle eclesie. E questo dibattito è, come sappiamo, e Paolo di Tarso ne è il maggiore testimone, fortemente condizionato dal tema della divisione, della separatezza, della perugia. Quindi la frammentazione in gruppi e la ricerca di una posizione di privilegio dei vari gruppi è una condizione conseguenziale. E a proposito della parola privilegio, perché è chiaro che gli ebrei delle eclesie che si avvicinavano alla buona notizia della risurrezione di Gesù mettevano in chiaro il fatto: noi abbiamo il privilegio di essere ebrei, cioè quindi di essere in linea diretta, no? Voi meno, no? E allora è chiaro che cominciano a nascere le gerarchie, cioè. Ecco, cosa fa Paolo? Fa di tutto per smontare queste gerarchizzazioni che lui considera fortemente negative, no? Così succede. Ora, guardate sul punto 2, che cosa bisogna possedere secondo voi per potersi sentire una persona privilegiata? Perché è anche un fatto positivo sentirsi in certe situazioni delle persone privilegiate, no? E quindi, questo però non lo scrivete, cioè scrivete quattro righe in proposito che riguardano la vostra vita, questa è un frammento di... Cioè, naturalmente Paolo di Tarso, fedele alla formazione culturale che ha ricevuto e di cui noi conosciamo i contenuti, volevo dire che questo lo dovrei scrivere io, cioè viene in mente che è un mio privilegio essere qui a fabulare con voi. No, queste sono le mie quattro righe di compito. Naturalmente Paolo di Tarso, che è fedele alla formazione culturale che ha ricevuto e di cui noi conosciamo i contenuti, utilizza nel suo epistolario tutta la forza intellettuale contenuta nella parola metuentos, l'ospite timorato di Dio. A questo punto lui va a ricercare questo termine e lo trova nella traduzione in greco dell'Antico Testamento e lo utilizza. Attenzione, perché dobbiamo saperlo questo, perché se no quando leggiamo le lettere non capiamo bene quando usa certe parole che cosa si riferisce, no? Su certe parole ci si devono aprire davanti a noi, si devono aprire dei paesaggi intellettuali e noi dobbiamo gustarli questi paesaggi intellettuali, no? Va a cercare tutta la forza e usa tutta la forza intellettuale contenuta nella parola metuentos, gettando le basi per una riflessione molto importante che andrà al di là del dibattito in corso nelle eclesie. Cioè, questa riflessione mette in incubazione un nuovo pensiero, cioè un pensiero che va oltre l'ebraismo e l'ellenismo. Attenzione, perché questa parola è una delle parole ponte, così viene chiamata dagli studiosi e dagli studiosi, che portano poi al di là delle... No, e poi il cristianesimo che cos'è? Cioè è una novità che va al di là dell'ebraismo e dell'ellenismo, cioè supera quella posizione, no? No, qui ci vorrebbe Hegel, lo ricordate, che noi ci sarebbe la tesi, l'antitesi e la sintesi, ecco, no? Si sa che cosa direbbe a proposito, possiamo ragionarci noi, qual è la tesi, quali sono le antitesi, le sintesi che vengono fuori, che si può fare questo esercizio. Ora, prima di cominciare ad occuparci di questo, del processo di incubazione di questo pensiero, facciamo un altro passo avanti nella lettura del testo del romanzo intitolato Le Braccia di Gian Dormana. Noi abbiamo affermato che non dobbiamo meravigliarci se il cristianesimo delle origini si è sviluppato all'interno di un vivace dibattito, assai conflittuale, spesso non indolore, che avviene in seno alle eclesie e che è fortemente condizionato dal tema della divisione, della separatezza, della perugia, e quindi la frammentazione e la ricerca di una posizione di privilegio da parte delle persone all'interno dei vari gruppi è una condizione conseguenziale. Attenzione, vivere in comunità è difficile, anche quando e soprattutto c'è un legame più forte tra le persone. Questo è un tema letterario che entra in gioco. È chiaro che quando le persone si ignorano o si disinteressano l'una dell'altra è anche facile non scontrarsi, perché non ci si scontra. E quando ci sono degli interessi comuni, no? Le affinità, ecco lì che comincia il bello, no? E comincia una situazione particolare di unione e di scontro anche, no? Zan Dormare ci fa riflettere che è un altro tema che affronta spesso nei suoi romanzi, su questo tema, portandoci anche al passo per Vienna durante il carnevale. Siamo a carnevale o no? Abbiamo celebrato il Natale, celebriamo il carnevale, celebreremo la Pasqua quando sarà il momento. Quando Vienna era ancora la capitale di un grande impero, uno dei grandi imperi che si sono formati nel corso della storia, noi abbiamo visto quello di Alessandro ultimamente, no? E che poi si è sfasciato, poi si sfasciano sempre, ma anche i grandi imperi, così come le grandi amicizie, e anche Paolo di Tarso nel suo epistolario allude in continuazione a questo concetto, e sono destinati a finire. E allora leggiamo dalle braccia, andiamo avanti a leggere, stiamo leggendo di conseguenza. Sappiamo sempre qual è la verità, quella verità diversa che viene occultata dai ruoli, dalle maschere, dalle circostanze della vita. I due ragazzi furono educati insieme, prestarono il giuramento lo stesso giorno, abitarono insieme durante gli anni in cui rimasero a Vienna, perché l'ufficiale della guardia fece in modo che suo figlio e Conrad trascorressero i loro primi anni di servizio nelle vicinanze della corte. Presero in affitto un appartamento nei pressi del parco di Schönbrunn, al primo piano di uno stretto edificio dalla facciata grigia. Le finestre si aprivano su un giardino lungo e stretto, acuto e invaso dai fusilli. I due giovani disponevano di tre stanze presso la vedova sorda di un medico dell'esercito. Conrad noleggiò un pianoforte, però suonava raramente, era come se temesse la musica. Vivevano lì come fossero fratelli, ma a volte il figlio dell'ufficiale della guardia intuiva con disagio che l'amico gli nascondeva un segreto. Conrad era un uomo diverso e non era possibile avvicinarsi al suo segreto ponendogli delle domande. Era sempre calmo, non discuteva mai, adempiva i suoi doveri, comunicava con i commilitoni, frequentava la società, si comportava come se il servizio militare dovesse durare in eterno, come se la vita non fosse altro che un unico esercizio disciplinare, un orario di servizio prolungato, in vigore non solo di giorno ma anche di notte. Erano giovani e ogni tanto il figlio dell'ufficiale della guardia si rendeva conto con inquietudine che Conrad conduceva una vita monacale. Era come se non vivesse realmente in questo mondo, come se al termine dell'orario ufficiale di servizio iniziasse per lui un altro tipo di servizio, più complesso e rigoroso, così come nella vita del monaco il regolamento non stabilisce soltanto le ore da dedicare alla preghiera e alla pratica di riti devoti, ma impone anche momenti di solitudine e di riflessione fino a comprendere addirittura il tempo dei sogni. Conrad temeva la musica, con cui coltivava una relazione segreta che coinvolgeva non solo la sua coscienza ma anche il suo corpo, come se il senso più profondo della musica consistesse in una specie di imposizione fatale che poteva deviarlo dalla sua traiettoria e spezzare qualcosa dentro di lui. La mattina i due amici andavano a cavallo insieme al pratere o alla scuola di equitazione, quindi Conrad pregava le sue incombenze e rientrava nel loro appartamento di Hitzing. A volte trascorreva settimane intere senza uscire di sera della vecchia casa, per l'illuminazione, si usavano ancora le candele e le lampade a petrolio. Il figlio dell'ufficiale della guardia rientrava quasi sempre dopo mezzanotte, reduce da un ballo, da qualche ricevimento, e mentre si trovava ancora per strada, scorgeva dalla vettura a Nolo la flebile luce vacillante dietro la finestra della stanza dell'amico. I segnali lanciati da quella finestra illuminata avevano un'aria vagamente accusatoria. Enrica allungava una moneta al vetturino, si fermava nella stradina silenziosa, si infilava i guanti, tirava fuori la chiave di casa e aveva la sensazione di essersi reso colpevole, anche quella sera, di un tradimento nei confronti dell'amico. Arrivava dal mondo, dove nei ristoranti, nelle sale da ballo, nei salotti del centro si suonava una musica languida, molto diversa da quella che Conrad amava. Quella musica faceva sembrare la vita più gradevole e solenne, faceva brillare gli occhi delle donne e lusingava la vanità degli uomini. Era questo il senso della musica che si suonava nella città, nei luoghi in cui il figlio dell'ufficiale della guardia trascorreva le notti negli anni della sua gioventù. Ma la musica che piaceva a Conrad non era fatta per stordire, toccava le passioni e i rimorsi degli uomini, faceva sorgere nei cuori delle coscienze il senso di una vita più concreta. È un genere di musica che fa paura, si dice Enrico una sera, e per ripicca si mise a fischiettare un valzer. Quell'anno a Vienna si fischiettavano ovunque i valzer di un compositore alla moda, Johann Strauss figlio. Enrico tirò fuori la chiave di casa, finse il vetusto portone che si apriva in cadenza, cedendo a fatica, e si trovò nell'ampio sottoscala, illuminato da una lampada a petrolio, ai piedi di un'umida scalinata dalla copertura rotta. Si fermò un attimo a guardare il giardino, imbiancato dalla neve sotto il chiaro di luna, come se fosse disegnato col gesso tra i confini neri degli oggetti circostanti. Tutto era tranquillo, Vienna dormiva già, era immersa in un sonno profondo, delicata. Anche l'imperatore dormiva già nel suo palazzo, e 50 milioni di persone dormivano nei paesi dell'imperatore tutto attorno. Il figlio dell'ufficiale della guardia si rendeva conto di essere in certo qual modo partecipe di quel silenzio, di vigilare anche lui sul sonno e sulla sicurezza dell'imperatore e di 50 milioni di esseri umani. Il suo contributo consisteva semplicemente nell'indossare con onore l'uniforme, nel trascorrere le sue serate in società ad ascoltare Walter, a bere vino rosso francese e ad intrattenersi con le signore e i signori esattamente come ci si aspettava da lui. Il figlio dell'ufficiale della guardia si rendeva conto di rispettare ordini scritti e non scritti, estremamente perentori, sentiva che la sua obbedienza in caserma, al poligono di tiro e nei salotti era al tempo stesso un servizio. Il senso di sicurezza di 50 milioni di esseri umani si basava su questa consapevolezza, che l'imperatore si correcava prima di mezzanotte, si alzava alle 5 del mattino e sedeva nella sua poltroncina americana di Rimini a lume di candela davanti alla scrivania, e che tutti gli altri, quelli che avevano giurato fedeltà al suo nome, obbedivano alle consuetudini e alle leggi. Naturalmente bisognava obbedire anche in un senso più profondo di quello prescritto dalle leggi. L'obbedienza si portava iscritta nel cuore, ed era la cosa più importante, bisognava aver fede nel fatto che tutto fosse in ordine. A quel tempo il figlio dell'ufficiale della guardia e l'amico avevano 22 anni e vivevano a Vienna. Il figlio dell'ufficiale della guardia salì i gradini tarlati della scala fischiettandosi ordinava la melodia di un valzer. In quella casa tutto odorava di muffa, le stanze, il vano delle scale, ma al tempo stesso tutto emanava una sorta di lieve profumo dolce e sciropposo di conserve di frutta. Quell'inverno il carnevale esplose a Vienna come un'epidemia benigna e gioconda. Si ballava tutte le sere, sotto le luci sfarfalleggianti delle fiammelle a gas, nei saloni bianchi e dorati. Cade molta neve e nelle vie imbiancate i vetturini portavano silenziosamente in giro le coppie di innamorati. Vienna ballava sotto la nevicata. Il figlio dell'ufficiale della guardia andava ogni mattina alla vecchia scuola di equitazione per osservare i cavalleristi spagnoli e le evoluzioni dei bianchi cavalli lituani. C'era qualcosa che vibrava nel corpo degli animali dei cavalleristi, una sorta di eleganza, di nobiltà, di grazia, di armonia quasi colpevoli, qualcosa che sempre si annida negli animi vetusti e nei corpi di antico lignaggio. Poi andava a fare una lunga camminata, perché era giovane. si soffermava davanti ai negozi del centro, sull'isola delle Spiglie, e ogni tanto un vecchio cameriere o un vetturino lo riconoscevano perché rassomigliava a suo padre. Vienna, l'impero, ungheresi, tedeschi, moravi, cechi, serbi, croati, italiani, formavano un'unica grande famiglia, e all'interno di questa ciascuno intuiva in segreto che l'unico in grado di mantenere l'ordine in quella marea di desideri, inclinazioni e passioni tumultuose era l'imperatore, e che era contemporaneamente sergente maggiore in servizio perpetuo e maestà, funzionario statale con i coprigomiti in lustrino e grand seigneur di folco e sovrano. Vienna era piena di allegria. Nel centro cittadino, nelle cantine ammuffite, dai soffitti a botte, si spillava la birra migliore del mondo, e quando le campane annunciavano il mezzogiorno, l'aroma del sugo di goulash si diffondeva per tutta la città. Nelle strade e negli anni regnava un'atmosfera di benevolenza e di cordialità, come se la pace tra gli uomini fosse destinata a arrivare in eterno. Le donne con il nasino e gli occhi luccicanti dietro la veletta abbassata per coprirsi il volto sotto la nevicata, poggiavano manicotti di pellicce, cappelli ornati di piume. Nei caffè alle 4 del pomeriggio si accendevano le lampade a gas e si serviva il caffè con la panna. Generali e funzionari statali sedevano ai tavolini riservati ai clienti abituali. Le donne, frementi di emozioni, si raggomitolavano in fondo alle vetture a nolo e si affrettavano verso Garçonnière, nei cui camini ardevano grossi ceppi. Era carnevale e l'amore, quasi fosse la gente di una gigantesca congiura estesa all'intera città senza distinzioni di classi, si impossessava di tutti i cuori. Un'ora prima dell'apertura dei teatri nella cantina della residenza cittadina del principe Ceraghi si davano appuntamento in segreto gli appassionati di vini generosi. Nelle salette private del Zacher si apparecchiavano i tavoli per gli arciduchi, e nei locali surriscaldati e fumosi della cantina abbaziale, aperto da poco le vicinanze del Duomo di Santo Stefano, gentiluomini polacchi, tristi e scalmanati, tracannavano un bicchiere di acquavite dopo l'altro, brindando alla patria infelice. Ma, a parte loro, quell'inverno a Vienna si aveva talvolta l'impressione che tutti fossero felici. Così si diceva al figlio dell'ufficiale della guardia mentre fischiettava fior di labbra e sorrideva. Nell'anticamera il calore della stufa di maiolica lo accolse come una stretta di mano fraterna. In quella città tutto era così ampio e spazioso, tutto e tutti erano così perfettamente al loro posto, gli arciduchi si comportavano a volte da bifolchi e i portinai, in segreto, sentivano di occupare un gradino in una gerarchia umanissima e infinita. L'attendente, seduto accanto alla stufa, balzò in piedi, prese in consegna il pastrano, il cepì e i guanti del padrone, quindi si affrettò ad allungare una mano verso la nicchia della stufa dove si tenevano in caldo le vivande, e prese la bottiglia di vino rosso francese di cui il giovane ogni sera sorseggiava un bicchiere prima di andare a letto, come se volesse congedarsi dalla giornata e dai ricordi leggeri della serata, con i saggi suggerimenti del vino di Borgogna. L'attendente lo seguì come di solito nella stanza di Conrad, portando la bottiglia su un vassoio d'argento. Talvolta i due amici si intrattenevano fino all'alba nella stanza immersa nella penombra, finché la stufa non si raffreddava e il figlio dell'ufficiale della guardia non aveva vuotato fino all'ultima goccia la bottiglia di vino di Borgogna. Conrad parlava delle sue letture, Heinrich della vita. Conrad non aveva denaro sufficiente per dedicarsi agli sbagli. La vita militare per lui rappresentava un mestiere che comportava una divisa, un rango, problemi delicati e conseguenze di ogni genere. Il figlio dell'ufficiale della guardia sentiva che la loro amicizia, la loro alleanza, fragile e complessa, come ogni relazione umana, doveva essere salvaguardata da tutte le complicazioni causate dal denaro, da ogni ombra di invidia o di indiscrezione. Non era una cosa semplice. Ne parlavano come tra fratelli. Con tono di dolce preghiera il figlio dell'ufficiale della guardia offriva a Conrad di attingere al suo patrimonio, di cui non sapeva bene cosa fare. Conrad gli spiegava che non poteva accettare neanche un centesimo, e sapevano entrambi che la verità era semplicemente questa, che il figlio dell'ufficiale della guardia non poteva dare il suo denaro a Conrad ed era costretto a condurre quel tipo di vita che si addiceva al suo rango e al suo nome. Intanto nell'appartamento di Insing Conrad mangiava frittata 5 sere alla settimana, e quando la lavandaia gli portava il bucato contava personalmente i capi di biancheria, ma questo non aveva importanza. Il fatto più importante era che bisognava salvaguardare quell'amicizia per tutta la vita, a prescindere dal denaro. Conrad invecchiava in fretta, a 25 anni portava già gli occhiali da lettura, e di notte, quando l'amico rientrava a casa da qualche impegno mondano con addosso l'odore del tabacco e dell'acqua di colonia, un po' ebro in disordine e con l'aria del ragazzino che si dà alla bella vita, parlottavano a lungo sottovoce come due complici, come se Conrad fosse un mago che trascorreva il tempo seduto in casa a spremersi il cervello sul significato degli esseri umani e dei fenomeni, mentre il suo famulo girava al mondo per raccogliere segreti sulla vita della gente. Conrad leggeva di preferenza libri inglesi sulla storia della convivenza tra gli uomini e l'evoluzione sociale. Il figlio dell'ufficiale della guardia leggeva con piacere solo libri sui cavalli e racconti di viaggio. E dato che si volevano bene, ciascuno perdonava all'altro il suo peccato originale. Conrad perdonava all'amico il suo patrimonio e il figlio dell'ufficiale della guardia perdonava a Conrad la sua povertà. La diversità di cui aveva parlato il padre quando Conrad e la contessa avevano suonato la fantasia polonese conferiva a Conrad un certo potere sull'animo dell'amico. E qual era il significato di questo potere? Naturalmente Paolo di Tarso, fedele alla formazione culturale che ha ricevuto, utilizza nel suo epistolario tutta la forza intellettuale contenuta nella parola metultos, in modo da gettare le basi per una riflessione molto importante che andrà poi al di là del dibattito in corso nelle ecclesie, perché questa riflessione mette in incubazione un nuovo pensiero, un pensiero che va oltre l'ebraismo e che va oltre l'ellenismo. Nella lettera ai Romani, il cui testo è stato proprio dettato da Paolo, troviamo uno degli esempi più significativi in cui Paolo usa la parola metuentoi, gli ospiti. Ora, se noi non avessimo sviluppato tutto questo complesso ragionamento progressivo di carattere filologico sulla scia del termine metuentos, noi non saremmo in grado di capire il senso del significato di questa parola e di conseguenza non saremmo in grado di cogliere il contenuto di uno dei temi presenti nel testo della lettera ai Romani, un'opera straordinaria che osserveremo da vicino a suo tempo in alcuni punti, perché la lettera ai Romani è uno di quegli oggetti culturali che ci vorrebbero 10 percorsi, non itinerari, per metterla tutta in ballo. Una delle opere che è stata tra le più studiate nel Novecento e tuttora lo è, uno dei manifesti dell'esistenzialismo, la lettera ai Romani. Facciamo questo esempio in funzione della didattica della lettura e della scrittura per affermare che se vogliamo imparare a leggere dobbiamo studiare. E allora leggiamo un frammento tratto dal capitolo 3 della lettera ai Romani, versetti dal 27 al 31 del capitolo 3 della lettera ai Romani. Dio infatti ha presentato Gesù che muore in croce come mezzo di perdono per quelli che credono in Lui. Dio così dimostra che è sempre giusto. Sia nel passato, quando in vista del perdono tollerava pazientemente i peccati commessi, sia nel tempo presente, perché ora Egli accoglie come suoi coloro che credono in Gesù. Ci sono ancora motivi per insuperbirsi? No. Sono stati tutti eliminati, perché non vale più la legge delle opere, ma vale quella della fede. Noi riteniamo infatti che Dio accoglie come suoi quelli che credono indipendentemente dalle opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio degli ebrei? No. Egli è anche il Dio di tutti gli altri popoli. È chiaro perciò che vi è un solo Dio che mette nella giusta relazione con sé tutti quelli che sono suoi ospiti e credono in Lui. E qui la parola è la parola metuen toi. Ebrei e non ebrei. Ma allora, mediante la fede, togliamo ogni valore alla legge? No, di certo, anzi, diamo alla legge il suo vero valore. Ora, dopo aver studiato la storia e l'etimologia della parola metuen toi, voi capite benissimo che il modo in cui Paolo di Tarso utilizza questo termine non è casuale. Noi capiamo a chi voglia rivolgersi con questo termine. Paolo, con l'uso della parola metuen toi, gli ospiti timorati di Dio, entra in una delle dispute più accese che si siano mai scatenate tra le varie correnti che nelle ecclesie si fronteggiano nel definire la figura, nel disegnare l'icona di Gesù di Nazareth. Paolo utilizza la parola metuen toi per sostenere una ben precisa posizione ideologica, cioè una posizione con la quale rivendica l'integrazione totale dei non ebrei nella comunità di coloro che accolgono la buona notizia della risurrezione di Gesù di Nazareth. In origine, coloro i quali accolgono la buona notizia della risurrezione di Gesù e la diffondono sul territorio dell'ellenismo, ebionisti, gnostici, provenienti dalle sinagoghe, guardate, sono tutti ebrei e naturalmente conservano, sono tutti ebrei della diaspora, ebrei della dell'emigrazione, e naturalmente conservano una mentalità al centro della quale permane il concetto della separatezza, lo abbiamo studiato. Sappiamo che i greci, gli egizi, i siriaci, i romani, i pagani, cioè quelli che con un termine latino poi nella traduzione di Gerolamo verranno chiamati gentili, della parola gens, no? Gens che è il cognome della cultura romana, cioè il nome della famiglia, no? Della famiglia allargata, la gens. Quindi gentili, cioè i romani che si avvicinano alle ecclesie, no? Che frequentano le ecclesie, quindi greci, egizi, siriaci, i pagani, e che si avvicinano al messaggio contenuto nella buona notizia della risurrezione di Gesù, vengono considerati come ospiti, metuen toi, così come nel passato, nei secoli precedenti, venivano considerati ospiti, metuen toi, quei greci, quegli egizi, quei siriaci, quei romani, quei pagani, che nutrivano una rispettosa curiosità per i testi dei libri della Bibbia tradotti in greco. E quindi anche questi nuovi ospiti, questi nuovi metuen toi, che accolgono la buona notizia, vengono accettati molto benevolmente, ma non sono ritenuti come se fossero di famiglia ebrei, cioè della famiglia del rabbi ebraico Gesù di Nazareth. No? Cioè, per noi oggi questo problema non si pone più, ma ce lo dobbiamo porre in vista dello studio storico del tema, no? Perché allora si poneva questo problema, e nel lettere di Paolo se non si capisce questo non si capisce tutta la polemica che lui fa, no? A un certo punto ci rendiamo, ma guarda, si è arrabbiato quest'uomo, è per forza, cioè non è arrabbiato, è polemico in una situazione nella quale lui deve sostiene una linea, no? Che poi rimane una linea scritta, no? Molto importante, che quando poi le cose cambiano, perché poi le cose cambiano, ecco che diventa la dottrina, no? O perlomeno la base per costruire una dottrina. Ebbene, Paolo utilizza la parola metuen toi per sostenere una precisa posizione ideologica, una posizione con la quale rivendica, guardate, nonostante lui abbia una formazione farisea, che l'integrazione totale dei non ebrei nella comunità di coloro che accolgono l'euangelia, cioè la buona notizia della risurrezione di Gesù di Nazareth. L'ebraismo, secondo Paolo di Tarso, deve superare la chiusura in se stesso, deve andare al di là della frontiera della separatezza, se vuole, attraverso la buona notizia della risurrezione di Gesù, far risaltare i suoi valori pervasi di umanesimo. Se no rimane chiuso in se stesso, anzi, i valori dell'umanesimo si perdono, si annacquano. Paolo di Tarso pensa e ribadisce che le persone, i cittadini romani in particolare, come abbiamo letto poco fa, la lettera ai Romani, se accettano di credere nel messaggio della resurrezione di Gesù, non abbiano bisogno per salvarsi di diventare anche ebrei prima, come invece ritenevano gli ebionisti soprattutto, no? Che era una corrente molto forte, l'icona del Gesù ebionita, è potente, e infatti hanno la meglio su Paolo, ma Paolo va a scrivere, poi lascia comunque in eredità, ecco, questo fatto, questa sua idea, queste sue idee. Ma sostiene che sono già di famiglia Paolo, cioè sono già come Abramo ospiti privilegiati che temono il Signore. Ora, come avete notato, Paolo scrive che la fede non toglie ogni valore alla legge, perché la legge, per il fariseo Paolo di Tarso, non è fatta solo di precetti e di proibizioni, ma contiene anche la promessa di Dio, cioè contiene i termini della berit, del patto, dell'alleanza tra Dio e l'umanità. E così anche il concetto veterotestamentario di patto, di alleanza tra Dio e l'umanità, contenuto nella parola berit, comincia a diffondersi in modo nuovo sul territorio dell'ellenismo. Paolo di Tarso usa la parola metuentoi, gli ospiti, perché questa parola ha una straordinaria forza evocativa e contiene una tradizione, e quindi chi legge capisce che cosa intende dire Paolo con questa sentenza, quando scrive, abbiamo letto, vi è un solo Dio che mette nella giusta relazione con sé tutti quelli che sono suoi ospiti, no? Ora capiamo, in greco la parola metuentoi vuol dire tutto quello che abbiamo detto, no? Porta il libro della Genesi e via, ecco, capite? Ecco, si apre quindi, no, un grosso paesaggio intellettuale. E comprendere il senso di questo testo non è facile, vedete, fuori dall'ambito dell'alfabetizzazione culturale funzionale. Cioè, per capire nella sua essenza il significato della parola ospite, ospiti, metuentos, metuentos, dobbiamo seguire un ragionamento progressivo sul terreno della storia del pensiero umano ed un itinerario in funzione della didattica della lettura della scrittura. Ed è compiendo questa riflessione che ci accorgiamo della necessità di imparare a leggere. Imparare a leggere significa rendersi conto che le parole sono paesaggi intellettuali da osservare con attenzione e con curiosità. Saper leggere vuol dire capire quello che si legge e soprattutto vedere nelle parole chiave dei paesaggi intellettuali o l'aprirsi di paesaggi intellettuali. La parola ospite, la parola ospiti, fa parte di un bel paesaggio intellettuale. Noi non abbiamo ancora finito di ammirare questo paesaggio, perché in esso possiamo scorgere anche il testo di un'altra opera importante dell'epistolario di Paolo di Tarso, la lettera agli Efesini, che abbiamo già ricordato la scorsa settimana facendo un'affermazione, dicendo se oggi Paolo leggesse la lettera di Paolo agli Efesini, direbbe oibò. È questo che io volevo dire, guarda come sono cambiate le cose, no? Guardate sul punto 3 del repertorio, la lettera agli Efesini è deutero-paolina, no? Quindi lo sapete, deuteros in greco vuol dire secondo, quindi è stata scritta in un secondo momento, quando Paolo era già morto da un po' di anni. E Deutero quindi non è stata scritta da Paolo di Tarso, anzi è una di quelle lettere dove la differenza linguistica con i testi scritti o dettati da Paolo è proprio netta, no? Si capisce bene. Le studiose e gli studiosi di filologia affermano che questo testo è stato composto a Roma da uno scrivano o da più scrivani della scuola di Clemente Romano. voi sapete tutto, vai in questa scuola e quindi è un dato di fatto questo metodologico che noi dobbiamo capire, perché se no noi non possiamo coltivare nella fede, nella ricerca, nella curiosità. Ecco, noi dobbiamo invece essere maturi in tutti questi, a livello di tutte queste cose. Ecco, e quindi alla fine dei quindi degli anni 90, e questo fatto è dimostrato anche dal modo in cui le parole chiave vengono usate, ed è molto utile questa dimostrazione per capire che cosa sta cambiando, perché la storia della Chiesa dura nel tempo e si evolve nel tempo, e quindi questo testo quindi è stato scritto quando Paolo di Tarso è morto da circa 30 anni, e le comunità cristiane nella loro eterogeneità si sono date un loro assetto, tra l'altro, e soprattutto al loro interno si è ormai concretizzata l'integrazione tra ebrei e pagani auspicata da Paolo, no? Perché sono passati gli anni e poi questa la differenza è sparita tra i gruppi diversi. È maturato questo fatto dell'integrazione. E si è ormai concretizzata quindi l'integrazione tra ebrei e pagani auspicata da Paolo, ed è nata, si sta configurando una nuova figura, cioè quella del cristiano. Cioè guardate che Paolo di Tarso il termine cristiano lui non lo conosce, cioè non lo conosce, no, ma non solo, ma non esisteva il termine di Paolo di Tarso. Cioè il termine cristiano nasce con gli Atti degli Apostoli negli anni 90, quando le ecclesie si definiscono con un termine, no? E perché è chiaro, no? E tutto va avanti la procedura è questa. Ora, a noi ci sembra mostrare queste cose, ma non lo sono, no? Quindi il termine, quella del cristiano, una figura che è destinata poi, vedete, ad andare al di là dell'ebraismo e dell'ellenismo, ma che senza la tradizione e la cultura dell'ebraismo e senza la tradizione e la cultura dell'ellenismo non avrebbe mai potuto prendere forma, cioè ha preso forma proprio all'interno di quella tradizione. Ora, naturalmente, nel glossario del cristianesimo nascente c'è e si usa ancora la parola metuentoi, ma adesso la si utilizza per affermare che gli ospiti non devono più essere considerati tali, perché ormai nella comunità tutte le persone sono uguali e tutte le persone sono comprese in una nuova categoria universale, quella dei figli di Dio. Ora, basterebbero già queste semplici chiavi per capire il testo della lettera agli Efesini, di cui naturalmente si considera la lettura. Questo è il momento per leggere questa lettera, questa opera straordinaria composta di 6 capitoletti, di 3 paginette, quindi non deve mettere paura la lettura della lettera agli Efesini, da fare subito in settimana. E nella lettera agli Efesini si sente parlare Paolo di Tarso, no? Ma si capisce leggendo che è come se non fosse lui a parlare di se stesso. Si dice nel testo di questa lettera che Paolo è stato investito della missione di apostolo dei non ebrei. Guardate, ma Paolo, si suggeriscono le studiose e gli studiosi di filologia, molto probabilmente non si sarebbe riconosciuto nei termini di questa forma. L'avrebbe contestata, anzi la contesta tuttora. Cioè, sappiamo che Paolo di Tarso vuole divulgare la buona notizia della risurrezione di Gesù sul territorio dell'ellenismo, e sappiamo che litiga fortemente, noi studieremo questi avvenimenti strada facendo, con quei discepoli, Pietro e Giacomo, il fratello del Signore, e li incontreremo quando questa questione, quando studieremo la lettera ai Galati, che riusciamo a studiare, che Lui è andato ad incontrare a Gerusalemme i quali non approvano assolutamente che si esporti la figura di Gesù fuori dal campo del giudaismo, no? Paolo, nel testo della lettera ai Romani, che è autentico, scrive che la legge di Mosè ha ormai esaurito il suo slancio propulsivo e che un nuovo impulso, cioè un impulso riformatore nei confronti di questo grande apparato legislativo può venire solo dalla persona di Gesù di Nazareth, il rabbi ebraico che Dio ha voluto far risorgere perché diventi il Cristo della fede, cioè l'unto, in greco Christos, l'unto, in ebraico Messia, vuol dire unto, cioè l'appellativo che avevano i re di Israele, che venivano unti al momento della loro consacrazione, e quindi può venire solo dalla persona di Gesù di Nazareth, cioè il rabbi ebraico che Dio ha voluto far risorgere dopo averlo costituito come vittima immolata per ripristinare il patto con l'umanità e per additare a tutti gli esseri umani la via della salvezza. Questa è l'idea di Paolo, attraverso la figura del servo di Yahweh che si trova nel libro di Isaia e di tutti gli altri input che ci sono. Quindi, e lo abbiamo studiato lo scorso anno e lo abbiamo appena letto nella lettera ai Romani, Paolo di Tarso si sente molto ebreo, cioè è orgoglioso di essere un fariseo come lo è stato molto probabilmente Gesù di Nazareth, e dal tono si capisce, quando l'autobiografia nei testi delle lettere si fa più evidente, che Paolo di Tarso si batte e vuole l'emancipazione degli ospiti, metuentoi, ma si percepisce anche il fatto, come ci suggeriscono le studiose e gli studiosi di filologia, che non è convinto del tutto che tra gli ebrei e gli altri non ci sia proprio nessuna differenza. Cioè, lui è convinto che bisogna aprire l'ebraismo a tutti, no, senza preclusione, eliminando determinati rituali che sono, diciamo, troppo etnici, no, e che non hanno niente a che vedere con i valori, però evidentemente lui ci tiene ad essere un fariseo, no, e a manifestare questa sua supremazia, no, un ebreo della diaspora. Ora, Paolo di Tarso sa bene che deve tenere conto del fatto che Gesù di Nazareth è nato sotto la legge di Mosè, ma ne tiene sempre conto con le dovute precauzioni, perché non sono molte le cose che Paolo sa di Gesù di Nazareth, e questo è un argomento molto delicato che dobbiamo studiare prossimamente strada facendo. Quindi tutta una serie di questioni sul rabbi ebraico Gesù di Nazareth lui non ha mica tanto a bilanciarsi, perché le notizie che ha sono scarsissime, no? Anzi, c'è una grande omertà, no? Quando lui va a Gerusalemme per sapere chi era Gesù di Nazareth, si sente dire: ma cosa vuoi tu? Vai via, perché non chi sei? No? E questo ce lo dice nelle lettere, quindi è autobiografia quella. Di conseguenza, leggendo il testo della lettera di Efesini, si capisce che siamo negli anni 90 e che le differenze tra gli ebrei e i pagani stanno sfumando, non c'è più l'atmosfera conflittuale degli anni 60 su questo tema, e chi scrive il testo della lettera agli Efesini rievoca la figura di Paolo a circa 30 anni dalla morte come se lui fosse vivo e vuole dare a lui un riconoscimento postumo, cioè mettendo in evidenza il fatto che la linea ideologica, l'idea di Paolo alla fine si è imposta. E l'autorità riconosciuta che la Chiesa di Roma dirige questa operazione intellettuale è, lo sappiamo, Clemente Romano, e c'è una logica di carattere pastorale, c'è un'intenzione catechetica nei comportamenti del primo Papa storico della Chiesa di Roma. Clemente Romano raccoglie a Roma i testi delle lettere di Paolo che riesce a reperire sul territorio dell'ellenismo, anche con la collaborazione di Ignazio di Antiochia e Policarpo di Smirne. Infatti questa è la linea su cui nasce la Chiesa, lo sapete, eh? Antiochia, Smirne, Roma, questa è la superstrada del cristianesimo, no? L'abbiamo studiato a suo tempo, e comincia la scuola ellenistica clementina, comincia ad ordinarne l'epistolario. I cosiddetti padri apostolici, Clemente, Ignazio e Policarpo, hanno costruito le strutture di base della Chiesa, la gerarchia, l'ideologia, la pastorale, la gestione dello Stato sociale, utilizzando le argomentazioni contenute nei testi delle lettere di Paolo, siano esse autentiche o deuteropauline. Loro stessi hanno scritto lettere che è difficile poi distinguere, se siamo dei profani a leggere in greco la differenza tra quelle di Paolo di Tarso e le loro, ma evidentemente hanno scritto lettere su questa scia. Secondo una tradizione queste lettere ci sono. Le studiose e gli studiosi di filologia ci fanno notare che gli scrivani della scuola di Clemente Romano sono intervenuti a dare una forma ai testi dell'epistolario di Paolo di Tarso, e non c'è da scandalizzarsi, per giunta le interpolazioni e gli assemblaggi che sono stati fatti su questi testi sono tutti perfettamente riconoscibili. Quindi non c'è da scandalizzarsi se negli anni 90 si utilizzino le idee di Paolo per avvalorare nuove situazioni che Paolo aveva auspicato, ma che negli anni 60, quando era vivo, non avrebbero potuto essere realizzate. Guardate, quali frammenti di letteratura, di poesia avete utilizzato per comunicare qualcosa che vi stava a cuore, che vi sta a cuore? Perché tutti, anche noi, facciamo le stesse cose, prendiamo qualche cosa, no, dalla letteratura che ci piace e lo utilizziamo per rafforzare, ecco, delle idee o dei concetti. Scrivete quattro righe a proposito, no? Uno utilizza una poesia, una pagina di letteratura. E ora, dopo questa riflessione, leggiamo due brani dalla lettera di Efesini. Nel primo brano possiamo constatare come la parola metuento, gli occhi, venga usata per dichiarare che negli anni 90 questo termine a Roma non definisce più una categoria, perché nella Ecclesia di Roma non c'è più alcuna differenza tra i timorati di Dio ebrei e i timorati di Dio pagani. Ormai sono tutti uguali, perché è nata una nuova figura, una nuova categoria, quella del cristiano. E qui noi capiamo anche la storia della Chiesa, no? Cioè la storia dell'antropologia culturale, no? Che investe il cristianesimo. Il testo della lettera degli Efesini, ci ricordano le studiose e gli studiosi di filologia, è stato scritto negli anni 90 a Roma dalla scuola di Clemente Romano. Perché? Ma perché a Efeso, lettera degli Efesini, ci sono ancora dei problemi di divisione. Ecco perché viene scritta questa lettera. E è probabile che coloro i quali vengono ancora considerati come ospiti, metuentoi, cioè quindi gente di serie B, no, nella chiesa di Efeso, abbiano scritto per chiedere un parere sull'argomento al vescovo di Roma, perché sanno che lì c'è un'altra mentalità e sanno che la chiesa di Roma è autorevole, no? Al quale viene riconosciuta un'autorità particolare. Il vescovo di Roma, che sta diventando il papà di tutti, il papa, il papà di tutti sta diventando, Clemente Romano lo è davvero, si pone davvero come un personaggio di questo tipo, e tra l'altro viene dalla sinagoga, quindi è anche coinvolto direttamente nella tradizione dell'ebraismo, quindi risponde utilizzando l'autorità di Paolo di Tarso, che a suo tempo ha vissuto nell'ecclesia di Efeso, no? Lo sappiamo, e ha scritto anche lui agli Efesini, a comunicare lì, aveva dei corrispondenti. Proprio perché Paolo utilizza la parola metuentoi per sostenere una ben precisa posizione ideologica. c'è una posizione con la quale rivendica l'integrazione totale dei non ebrei nella comunità di coloro che accolgono la buona notizia della risurrezione di Gesù di Nazareth. Ora, con questa chiave possiamo leggere la lettera di Efesini e capire, ecco, qual è, no, il senso che ha questo bellissimo scritto. Questo scritto è importante della storia della cultura. Leggiamo dal secondo capitolo della lettera di Efesini. Infatti Cristo è la nostra pace. Egli ha fatto diventare un unico popolo, i pagani e gli ebrei. Egli ha demolito quel muro che li separava e li rendeva nemici. Infatti, sacrificando se stesso, ha abolito la legge giudaica con tutti i regolamenti e le proibizioni. Così ha creato un popolo nuovo e ha portato la pace fra loro. Per mezzo della sua morte in croce li ha uniti in un solo corpo e li ha messi in pace con Dio. Sulla croce, sacrificando se stesso, egli ha distrutto ciò che li separava. Come dice la scrittura, egli è venuto ad annunciare il messaggio di pace, pace a voi che eravate lontani e pace a quelli che erano vicini, Isaia. Per mezzo di Gesù Cristo, noi tutti, ebrei e pagani, possiamo presentarci a Dio Padre uniti dallo stesso Spirito. Spirito Santo, la traduzione ci dice, ma in greco pneuma è... Di conseguenza, ora voi non siete più stranieri né ospiti. Ecco, né tu né tu. Anche voi, insieme con gli altri, appartenete al popolo e alla famiglia di Dio. Siete parte di quell'edificio che ha come fondamento gli apostoli e i profeti e come pietra principale lo stesso Gesù Cristo. È lui che dà solidità a tutta la costruzione e la fa crescere fino a diventare un tempio santo per il Signore. Uniti a lui, anche voi siete costruiti insieme con gli altri per essere la casa dove Dio abita per mezzo dello Spirito Santo. Senza dire quello che abbiamo detto e studiare quello che abbiamo studiato, non si capisce la bellezza di questo testo. È il senso che ha. Il senso che ha. Ora, il secondo brano che leggiamo è ancora più significativo perché in un certo senso chiude il nostro ciclo di studio sulla parola ecclesia. Cioè nel capitolo terzo della lettera di Efesini la parola ecclesia non corrisponde più alle assemblee che raccoglievano persone di cultura ebraica, di cultura pagana, quelle assemblee eterogenee di cui abbiamo percorso la storia, dove Paolo di Tarso ha vissuto la sua affascinante esperienza. Negli anni 90, nel testo della lettera di Efesini, la parola ecclesia definisce la Chiesa di Roma come un'assemblea tutta formata da gruppi di timorati di Dio, tutti cristiani, litigiosi quanto vogliamo, ma tutti cristiani. Anzi, litigiosi lo stesso, perché poi la visione è... È il pastore, il vescovo della Chiesa cristiana di Roma, che con la sua autorità, scaturita anche dalle lettere di Paolo di Tarso, scrive alla Chiesa di Efeso per dare delle direttive che devono essere applicate in tutte le comunità cristiane di quell'area. Ora, la lettera di Paolo di Tarso agli Efesini è uno straordinario documento, è scritto al tempo dei padri apostolici, un documento che utilizza il pensiero di Paolo di Tarso per costruire le strutture della Chiesa cristiana. Qui ci sono le strutture che Paolo non avrebbe potuto pensare. No, è molto semplice capire questo fatto, no? Cioè, Paolo aveva in testa delle altre strutture, no? No, il tempio, tutta una serie di meccanismi diversi 30 anni prima, perché quindi un'altra mentalità. Leggiamo. Per grazia di Dio, per un gesto della sua potenza, mi è stato fatto il dono di diventare servitore della parola del Signore. A me, che sono l'ultimo di tutti i cristiani, Dio ha dato la grazia di annunciare ai pagani le infinite ricchezze di Cristo. Dio, creatore dell'universo, mi ha incaricato di far conoscere a tutti come egli realizza quel progetto che aveva sempre tenuto nascosto dentro di sé. Così per mezzo della Chiesa anche le autorità e le potenze presenti nel cielo ora conoscono la misteriosa sapienza di Dio, quella che egli ha manifestato compiendo il suo eterno progetto per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Guardate sul punto 4 del repertorio. La scuola consiglia di leggere il testo della lettera di Efesini perché è uno straordinario documento della nostra storia culturale. In particolare potete leggere, guardate, i capitoli 5 e 6 nei quali vengono trattati temi di grande attualità, rapporti di coppia, rapporti tra genitori e figli, rapporti tra i padroni e gli schiavi. Nel capitolo 6 della lettera agli Efesini c'è un brano dedicato, in perfetto stile ellenistico, dedicato alle armi del cristianesimo. Le armi in dotazione al guerriero vengono trasformate in concetti intellettuali, come si fa nell'elegia dell'ellenismo. Ricordate Apollonio Rodio? Ecco, no, la stessa opera c'è. Ora, concetti intellettuali, tutti volti a costruire la pace e la solidarietà e a combattere contro il male. Quindi leggete l'elenco delle armi del cristiano, andate a leggere sul capitolo 6 della lettera di e scegliete quale secondo voi è l'arma più efficace per combattere il male morale. Guardate che è di grande attualità questa riflessione, di grande attualità. Oggi noi perché sì, è logico, deve essere. E noi siamo d'accordo che ci sia la magistratura a combattere il male quando le leggi non vengono rispettate. Ma c'è un problema più profondo. Ci sono delle armi più profonde che sono legate all'istruzione, all'educazione, all'apprendimento, all'alfabetizzazione. E nella lettera di Efesini ci sono, è uno di quei testi che, sul quale bisogna riflettere oggi, adesso. E ora, per concludere questo itinerario, facciamo un altro passo avanti nella lettura del testo del romanzo intitolato Le Braci. Santo ormai ci ha fatto riflettere su questo tema significativo. Vivere in comunità è difficile anche quando, soprattutto quando c'è un legame più forte tra le persone. Ci ha fatto riflettere portandoci anche a passo per Vienna durante il Carnevale, quando Vienna era ancora la capitale di un grande impero, ma anche i grandi imperi, così come le grandi amicizie, sono destinati a finire. E sappiamo che anche Paolo di Tarso nel suo epistolario allude in continuazione a questo concetto: finirà questa situazione, cadrà questo impero del male, no? In cui si riferisce che. E se non ci fosse la letteratura, forse anche i famosi cappelli di paglia di Firenze, ancora una volta, non avrebbero lasciato traccia di sé. Ora, che cosa c'entrano ancora una volta i cappelli di paglia di Firenze? Beh, Sandro Mara è affezionato alla paglia fiorentina quando era famosa nel mondo. Ce ne siamo dimenticati, ma ci sarebbe invece da scrivere qualcosa per. Leggiamo per concludere queste due pagine dalle braccia. La diversità di cui aveva parlato il padre quando Conrad e la contessa avevano suonato la fantasia polonese conferiva a Conrad un certo potere sull'animo dell'amico. Qual era il significato di questo potere? In ogni rapporto di potere esiste sempre un lieve, quasi impercettibile disprezzo nei confronti di colui che dominiamo. Siamo in grado di dominare interamente l'altro solo se giungiamo a conoscere, a capire e a disprezzare con molto tatto chi è costretto a piegarsi a noi. Con il passare del tempo, i colloqui notturni nella casa di Hitzinger assunsero il tono di una conversazione tra maestro e allievo. come tutte le persone costrette da una predisposizione innata o dalle circostanze a una solitudine precoce, Conrad parlava della società in tono leggermente ironico, un po' pressante, e al tempo stesso suo malgrado incuriosito, come se tutto ciò che accadeva in quel mondo potesse interessare solo i bambini, le creature altrettanto ingenue. E tuttavia dalla sua voce traspariva una certa nostalgia, quella della gioventù che si sfugge eternamente per una patria ambigua, impassibile e spaventosa che si chiama mondo. E quando Conrad, in tono amichevole e condiscendente, con noncuranza e quasi per scherzo, si prendeva gioco di Henry, che per tutto ciò che quest'ultimo aveva visto e sentito nel mondo, la sua voce vibrava di desideri inappagati. Vivevano così, nello splendore della giovinezza, svolgendo un ruolo che era al tempo stesso un mestiere, che conferiva alla loro vita una tensione e una dignità interiore. Spesso qualche mano femminile bussava con trepidazione e allegria alla porta dell'appartamento di Vicente. Un giorno bussò Veronica, la ballerina. Quando gli viene in mente quel nome, il generale si strofina gli occhi, come succede a chi si sveglia da un sonno profondo e ricorda vagamente qualcosa. Sì, Veronica, o forse Angela, la giovane vedova del maggiore medico che andava a passo per le corse dei cavalli. Ma no, Veronica abitava nella mansarda di una casa molto antica, in una via chiamata ai tre ferri di cavallo, in un atelier che non si riusciva mai a riscaldare adeguatamente, ma poteva vivere soltanto lì, perché per i suoi esercizi aveva bisogno di quello spazio che conteneva agevolmente i suoi passi di danza, le sue teorie. Il grande locale pieno di echi era decorato da polverosi bouquet alla macar e da quadri con figure di animali che l'inquilino precedente dell'atelier, un pittore italiano, aveva lasciato al padrone di casa in cambio dell'affitto arretrato. I suoi soggetti preferiti erano le pecore. I visitatori venivano accolti da una folla di pecore malinconiche che li fissavano da tutti gli angoli dell'ampia sala, spalancando in uno sguardo interrogativo i loro acquosi e inespressivi occhi di animali. Era lì che viveva Veronica, la ballerina, tra tendaggi polverosi ed echi mobili coperti da fodere e trucite. Il suo profumo pesante, gli effluvi dell'olio di rose e dell'acqua di colonia francesi aleggiavano fin sulle scale. Una sera d'estate andarono a cena insieme, tutti e tre. Questo gli tornò in mente ora, in tutti i dettagli, come se stesse esaminando un quadro con la lente di ingrandimento. Cenarono in un ristorante nel Wienerwald. Lo raggiunsero in carrozza, attraversando boschi afosi e profumati. La ballerina aveva un cappello di paglia di Firenze, a larghe falde, guanti bianchi lavorati ad uncinetto lunghi fino al gomito, un vestito di seta rosa aderente in vita e scarpette di seta nera. Nonostante questo sfoggio di cattivo gusto, era incantevole. Si inoltrò con andatura leggera e un po' irritante sotto il fogliame lungo il sentiero cosparso di ghiaia, come se ogni passo terreno che la avvicinava agli obiettivi concreti della vita, per esempio a un ristorante, fosse indegno dei suoi piedini, come accade con le corde di uno Stradivari, che non vanno usate per sprintellare motivetti d'austeria. Così lei riteneva che le sue danze, capolavori che non potevano avere altro scopo che la danza, questa vittoria sulla legge di gravità, sulla pesantezza umiliante dei corpi, dovessero essere preservate con cura. Cenarono nel cortile della locanda, sotto un pergolato di uva selvatica, al lume di candele protette da globi di vetro. Sorseggiarono un vino rosso, leggero, e la giovane donna rise con allegria, tornando a casa in carrozza, sotto il chiaro di luna, quando dall'alto di una collina scorsero la città, immersa in una luminescenza argentea. Veronica, estasiata, li abbracciò entrambi. Fu un momento di felicità, incoscienza e totale abbandono. I due amici accompagnarono a casa la ballerina in silenzio e si congedarono da lei baciandole la mano davanti al portone del vecchio edificio del centro. Sì, Veronica e Angela, con la sua passione per i cavalli, e tutte le altre, con i fiori tra i capelli, che si allontanavano danzando in un lungo giro tondo, lasciandosi dietro una scia di nastri, lettere, fiori, a volte un guanto. quelle donne avevano portato nella loro vita lo smarrimento dei primi amori e tutto ciò che significa l'amore, desiderio, gelosia e un disperato senso di solitudine. Ma al di là delle donne del mondo balenava un sentimento più forte di tutto il resto, un sentimento noto soltanto agli uomini, che si chiama amicizia. Non saprei. La prossima settimana continueremo a domandarci, agli uomini vuol dire agli esseri umani, la prossima settimana continueremo a domandarci quali sono i frutti più significativi della cultura ebraica che parla il greco. Per continuare a rispondere a questo quesito dobbiamo costruire con pazienza un nuovo ragionamento progressivo. Ora possiamo solo dire che i centri più vivi della cultura ebraica che parla il greco e che si integra con la cultura dell'ellenismo sono Antiochia, Smirne, Roma e il centro che assume l'importanza maggiore, Alessandria degli Egizi. La prossima settimana quindi torneremo a fare quattro passi per Alessandria d'Egitto. Sapete che cosa scopriremo, chi incontreremo e quali sensazioni potremo provare? Beh, il viaggio continua e la scuola è qui perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona e ogni persona deve imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni, quindi a correte numerose e numerose. Buonanotte.